Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Solo un giorno, nella luce della verità, forse potremo vedere la sapienza del Signore e come Egli ha disposto tutta la nostra esistenza, di noi che ha chiamato a diventare discepoli di Gesù, perché potessimo avere continue occasioni per seguire il Signore Gesù. Chiediamo questo dono fin da ora, di poter sottometterci, adeguarci alla legge del discepolato. Chiediamo di poter diventare e di camminare nella via del Signore Gesù.
Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino chi mi rende giustizia. Chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi accusa? Si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste. Chi mi dichiarerà colpevole? Parola di Dio.
Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha le opere? Quella fede può forse salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? Così anche la fede, se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. Al contrario, uno potrebbe dire: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Marco. Capitolo 8, versetti 27-35. In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: la gente chi dice che io sia? Ed essi gli risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia, e altri dicono uno dei profeti. Ed egli domandava loro: ma voi, chi dite che io sia? Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà». Parola del Signore. Non possiamo oggi sfuggire a questo Vangelo che ci è ben noto e che effettivamente nel racconto degli Evangeli costituisce una pagina importante, perché è una svolta nel cammino di Gesù con i suoi discepoli. E noi siamo così giustamente abituati, ecco, alle parole di Gesù. Io vorrei un po' possibilmente approfondire brevemente qual era, e quindi anche per noi forse qual è, il problema dei discepoli, perché di per sé questo è un episodio sconcertante. Gesù prende l'iniziativa, fa lui le domande e il risultato è che, secondo Gesù, Pietro e gli altri discepoli non pensano secondo Dio, ma secondo gli uomini. Secondo gli uomini, anzi, secondo il Satana, secondo gli uomini, ma poi dice a Pietro: «Vai via da me, Satana, tentatore», evocando il tentatore. E perché questo? Perché i discepoli non credevano abbastanza in Gesù? Quei discepoli lì, i più stretti discepoli di Gesù, noi sappiamo dai Vangeli che è per questo che l'hanno seguito. Non è una novità questa. Lo hanno seguito perché hanno creduto fin dall'inizio che lui era il Messia. Lo troviamo nei Vangeli di Giovanni, lo troviamo nei Vangeli, questa convinzione dei discepoli: abbiamo trovato il Messia. E per questo l'hanno seguito, anzi gli hanno ubbidito in tutto, perché qui si parla dei più stretti collaboratori di Gesù, quelli che, a cui Gesù non a tutti ha fatto questo, ha detto questo, quelli che hanno abbandonato la famiglia, il lavoro, hanno cominciato un'altra vita, una comunità stretta con Gesù in vista di una missione per raccogliere molti altri discepoli. Ecco, allora, certamente credevano fortemente in Gesù. Pietro è convinto però, come abbiamo visto, come sentiamo nel Vangelo, che Gesù sbaglia profondamente, fino al punto che lo prende in disparte, forse per rispetto, non davanti a tutti, e lo rimprovera, insistentemente lo rimprovera. Perché sbaglia evidentemente Gesù. E noi sappiamo la reazione di Gesù: «Va via da me, Satana». E quello che Gesù dice a Pietro, e quindi anche ai discepoli che pensano non secondo Dio, lo dovevano pensare, doveva riferirsi questa parola a tanti in realtà, a molti. Lo vediamo in questo stesso Vangelo. Perché quando Pietro dice: «Tu sei il Messia», Gesù proibisce severamente ai discepoli di dirlo agli altri, di parlare di lui in questi termini. E quindi Da tutto l'episodio possiamo facilmente ricavare che l'idea di Pietro e dei discepoli è l'idea di tanti. Questo è il Messia. E quello che dice Gesù è assolutamente da scartare, è contraddittorio, è il contrario di quello che, secondo le promesse di Dio, deve essere il Messia che loro riconoscono e sperano che è Gesù. E certamente si fondavano sulla tradizione di fede e sulle sante scritture. Proviamo a pensare al grande profeta dell'VIII secolo, Isaia, VIII secolo prima di Cristo, che ha inventato, cioè ha, diciamo, rivelato la figura del Messia e ne ha parlato in termini straordinari, in termini ammirati, attribuendo a questo re, perché di un re si tratta, secondo Isaia si tratta di uno discendente della casa di Davide, un discendente di esse, quindi della casa di Davide, un re potentissimo, un re sapientissimo, su di lui c'è lo spirito del Signore, è un re molto potente, un re con attributi sovrumani, Dio potente, consigliere ammirabile. E poi aggiunge altro Isaia su questa figura attesa che un giorno risolverà il problema di Israele e il problema del mondo. Questo re, certo, è riempito di tutto lo spirito di Dio e perciò farà il giudizio, giudicherà e giudicherà con giustizia, abbatterà l'oppressore finalmente, farà giustizia a tutti gli umili e i poveri della terra, stabilirà un regno che è il contrario dei regni della terra. Perché? Perché ha una potenza invincibile, la potenza stessa di Dio. Ucciderà l'empio col soffio della sua bocca. Questo è il Messia che si attende. Poi naturalmente possono aggiungere altre caratteristiche. Questo è il Messia che attendono, sulla base delle promesse, Pietro, forse tanti altri. E qui possiamo spiegarci il motivo per cui Pietro non solo non è d'accordo con Gesù, ma si sente in dovere di contraddirlo. E bisogna prendere molto sul serio questo, perché questa idea è un'idea ben fondata. E Gesù l'idea del Messia secondo Dio che Gesù ha, non solo che Gesù ha, ma che Gesù deve realizzare. Se è secondo Dio questa idea che ha Gesù, è certamente nelle scritture. È lì che, come ci insegna tutto il Nuovo Testamento, i Vangeli, è lì la prova del disegno di Dio. E difatti c'è stato un altro profeta, di cui non sappiamo il nome personale, che è vissuto due secoli dopo, in esilio, e che ha parlato in modo molto diverso. Ha detto altre cose. Certo, alla fine bisognerà tutto comporre, ma è su questo che si fonda la parola di Gesù. Questo profeta ha imparato dall'esilio, ha imparato un'altra cosa, un'altra rivelazione di Dio. Ha parlato del popolo di Dio in esilio, umiliato, come del servo del Signore, di colui che Dio veramente ha scelto. Adesso sì che tu sei veramente il popolo di Dio, perché sei il servo del Signore, il suo schiavo, colui che veramente può compiere il disegno di Dio, a cui Dio parla dicendo per bocca del profeta: tu sei il mio servo, io ti ho eletto per un progetto universale, perché tu porti la legge di Dio a tutti i popoli e tu sia un esempio di questo dominio di Dio, di questo regno di Dio per tutto il mondo, in modo che la mia salvezza raggiunga i confini della terra, in modo che si realizzi quella promessa che aveva fatto l'antico Isaia all'inizio, che tutti i popoli sarebbero venuti a imparare, sarebbero saliti a Gerusalemme per imparare la legge del Signore. E il risultato di questa scuola doveva essere e sarebbe stato la pace universale. Avrebbero smesso di fare la guerra. Sarebbe finita una storia dell'umanità inaccettabile per Dio, che è esattamente il contrario del regno di Dio, perché il regno di Dio è il regno della pace. Questo ha visto Isaia fin dall'inizio, ricorderete forse, ecco, all'inizio del libro, questa grande visione. Quest'altro profeta, due secoli dopo, dice: sì, ma questa visione si realizzerà attraverso un servo. E questo servo è Israele, l'Israele umiliato dell'esilio. Ma questo è molto difficile, perché questo servo di Dio che è Israele è cieco anche lui, è sordo. Come fa a essere il testimone di Dio? Non è capace. Dio non lo rifiuta, non cambia, lo mantiene come suo testimone, come suo eletto. Questo è il racconto che fa questo profeta. Ma come Dio potrà condurre questo servo, questo popolo cieco e sordo, per le vie sconosciute? Queste sono le parole proprio del profeta. Io ti condurrò per vie che tu non conosci. Come fa Dio a fare questo? Attraverso un profeta, attraverso un personaggio misterioso, e forse è il profeta stesso. E qui siamo arrivati al brano di oggi. Abbiamo fatto un po' un giro per comprendere meglio quello che abbiamo letto nella prima lettura, in cui però manca, adesso che me ne sono accorto, mi dispiace alquanto, non capisco perché abbiano omesso il primo versetto di questo brano, che è fondamentale. In questo brano il profeta che deve guidare, mediante il quale Dio guiderà il suo popolo perché possa svolgere questa sua missione universale di salvezza, si presenta come un discepolo. Così dice subito prima il versetto precedente: il Signore mi ha dato una lingua, una capacità perciò di guidare, di parlare, di insegnare, ma è una lingua di discepolo, di uno che ha imparato anzitutto. Ha imparato. E ha imparato, come vediamo nel brano di oggi, mi ha aperto l'orecchio Dio giorno dopo giorno. È stata un'educazione lunga. Ha dovuto lui imparare prima di tutto. Ma non si trattava di concetti. Non era questo che dovevi imparare. Quello che Israele non riusciva a imparare dalla mano di Dio, dall'esilio, dalla punizione, questo profeta l'ha imparato. Ha imparato la scienza di Dio, una scienza molto difficile. E di questo lui parla della sua formazione. Non sappiamo il nome, ma abbiamo la sua confessione, che è manifestata proprio perché è l'insegnamento, è il modo in cui lui è in grado e può guidare gli altri. Cioè questo, questo profeta, questo servo del Signore, anche lui è chiamato servo, non a caso, perché questo è il servo vero, è l'Israele vero, questo profeta, è colui che lo incarna veramente e che ne è l'esempio e la guida. Ha imparato questa scienza e noi abbiamo ascoltato in che cosa consiste. Ha imparato a presentare il proprio dorso, a non tirarsi indietro rispetto al misterioso disegno di Dio, alla sofferenza, all'esilio, all'umiliazione, soprattutto dell'umiliazione qui si parla, anche della sofferenza. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba, non ho sottratto la faccia agli insulti, agli sputi. Questa è la scienza che ha imparato. E poi ne parlerà ancora, questo profeta sarà ancora descritto più avanti. Noi sono i testi che conosciamo, che leggiamo in riferimento a Gesù. Leggiamo per la Pasqua, le leggiamo nella Settimana Santa. Ecco, allora, quello che Gesù vuol dire ai discepoli. Gesù vuol dire questo è il Messia. Noi comprendiamo forse di più che il senso di quello che per Gesù è il disegno di Dio su di lui e che i discepoli devono comprendere per poterlo seguire. Chiediamo anche per noi questa grazia di poter imparare anche noi, soprattutto imparare e vedere la mano di Dio anche nelle nostre prove, nelle nostre sofferenze, nelle nostre fatiche, alla luce dell'esempio di Gesù. Ecco, uniamo la nostra fede nella preghiera comune. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa, per tutte le Chiese, perché con una unica voce possano annunciare che Gesù è il Signore, morto e risorto. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Perché lo Spirito Santo doni a tutti i pastori delle Chiese di annunciare e testimoniare sempre l'amore del Padre che non ha risparmiato il suo Figlio ma lo ha dato per tutti noi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Invochiamo il Dio della pace, perché operi con potenza nel cuore dei grandi della terra, li converta ai suoi pensieri e doni loro di agire nel santo timore di Dio per il bene, la pace e la giustizia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Invochiamo la misericordia del Padre per tutti i suoi figli che sono nel dolore, in qualunque modo, in tutto il mondo, perché nessuno soccomba sotto il peso del dolore, ma siano da Lui difesi, soccorsi e consolati. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Chiediamo ancora per tutti i cristiani la fede vera operante nella carità, come dice l'Apostolo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ancora per tutti noi, perché lo Spirito Santo ci attiri e ci renda veri discepoli del Signore, partecipi dei Suoi sentimenti e dei pensieri secondo Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. In questa messa ricordiamo in particolare a mamma Piacentini, mamma di Sara, dei suoi fratelli e sorelle, e nell'anniversario ricordiamo con tanto affetto, ammirazione, ecco, con affetto, ammirazione, con grande gratitudine e riconoscenza. Preghiamo. Ecco, ricordiamo, come abitualmente facciamo, ci colleghiamo con la preghiera anche dei nostri fratelli e sorelle della comunità che sta in Medio Oriente e particolarmente in Palestina, per tutte le assemblee, le chiese, per i cristiani che sono a Gaza e in tutta la Palestina in particolare. E poi per tutto il Medio Oriente, per quei popoli, preghiamo. Ascolta Dio la nostra preghiera, che tu stesso ci ispiri, ed esaudiscila secondo la tua sapienza e misericordia. Per Cristo nostro Signore.
Amen.